Ovviamente la conoscerete tutti, è una storia molto famosa, ma ci sono dei passaggi che volevo condividere con voi e soffermarmici un attimo perché sono molto particolari. Il primo lo troviamo ai primi due versetti. E si legge velocemente che il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. E quello che accadde in questo periodo era attorno al 586 a.C. arriva l'esercito più potente della storia di quel periodo e distrugge completamente Gerusalemme. Distrugge il Tempio, distrugge tutto quello che erano gli arredi del Tempio e viene distrutto tutto quanto, non rimane niente. E questa era la storia raccontata secondo il punto di vista dell'uomo. L'uomo stava scrivendo che era arrivato l'esercito più potente della storia e aveva distrutto tutto quanto. Questo è il racconto scritto da parte del popolo di Israele. Quindi pensate che, attento, Giando, che ci abbiamo un Giando solo. È la storia raccontata dal punto di vista dell'uomo, mentre lo scrittore, qui Daniele racconta e scrive quello che era accaduto e lo racconta ovviamente il disastro nel cuore. Però vorrei portarvi un attimino, se volete ve lo leggo io, in Seconda Re 24, versetti 2 e 4, chi è col cellulare fa velocissimo, se no dovete andare indietro di qualche pagina, e guardate invece la storia secondo il punto di vista di Dio. Mentre abbiamo letto che Gerusalemme fu assediata e distrutta e Nabucodonosor distrusse tutto quanto, adesso si vede la storia raccontata dal punto di vista di Dio. Guardate cosa dice: il Signore mandò contro Joachim, Joachim era il re di Giuda in quel tempo, schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti, le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per mezzo dei profeti, i suoi servi. E questo avvenne solo per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commessi, a causa pure del sangue innocente che egli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo il Signore non volle perdonare. Questo è l'occhio di Dio. Questa è la storia raccontata da quello che Dio voleva fare. Mentre da una parte c'è l'uomo che raccontava che arrivò il popolo di Giuda e distrusse tutto quanto, dall'altra parte in Seconda Re leggiamo la storia secondo gli occhi di Dio. Era Dio che lo stava permettendo. Tutto era permesso da Dio, non c'era niente che Dio non volesse che accadesse in quel periodo. Non fu un popolo più potente di Giuda a alzarsi una mattina a deridere Dio e andare in quel territorio che era territorio di Dio e distruggere tutto quanto, ma fu Dio che lo permise. E questo lo deduciamo solo ed esclusivamente da questo passaggio. E questo è un qualcosa che voglio gridarvi ai vostri cuori. Ogni cosa che succede nella nostra vita è permessa da Dio. Ora, in qualche pulpito dicono di a quella accanto a te. Dio permette ogni cosa. È Dio che permette, che controlla ogni cosa. Non c'è nulla che sfugge al suo controllo. Stai tranquillo. E se ti fidi di lui, stai sereno. So che Daniele stava scrivendo guardando a quel bellissimo tempio che Salomone pochi anni prima aveva costruito, che lo vedeva tutto distrutto e tutti gli arredi del tempio. Sapete, era il tempio più ricco dell'epoca, era tutto, sapete come era costruito? C'erano delle pietre rivestite di legno, rivestite di oro. Tutto un dettaglio. Il Signore aveva costruito quel tempio pensando al cuore del tempio come le rocce, quindi la fede, e poi aveva pensato di rivestirlo tutto quanto di cedro del Libano, il legno, simbolo dell'amore, e poi tutto quanto rivestito d'oro, simbolo di purezza, di santificazione, un tempio disegnato in ogni piccola parte. Arriva un esercito e distrugge tutto. Qualche storico racconta che in 10 giorni tutto fu distrutto. Sapete, ci vollero più di 20 anni per costruire ogni cosa, dal Tempio di Gerusalemme alle mura, alla casa di Salomone, 10 giorni, tutto distrutto. Però si legge in Seconda Re che era tutto sotto volontà di Dio. Mamma mia, incomprensibile, vero? Pensate che la volontà di Dio era quella di distruggere. La storia va avanti, andiamo Daniele. Siamo al versetto 3 e 4 fino al versetto 5. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele, di stirpe reale e di famiglie nobili. Diceva, dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti. In pratica, i tronisti di Amici. Giusto? Gli uomini e donne, scusate, ho fatto confusione che è tutto Maria ora. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, belli, dotati di ogni saggezza, istruiti, intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera di cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. E queste sono le prime conseguenze di quello che era accaduto. E questo re a un certo punto dice, ora bene, ho distrutto tutto, mi prendo i migliori. Mi prendo i meglio, me li porto con me e li istruisco come voglio io. E questo è tanto odierno, è tanto reale, è tanto quanto sta succedendo oggi. Quanto il mondo influenza la nostra costruzione mentale, la nostra cultura, la nostra forma mentis, il nostro pensiero. Oggi il mondo costruisce intorno a noi idee, ideologie che sembrano e appaiono giuste. E questa era la volontà del re Nabucodonosor, prendersi i migliori, portarli nel palazzo, prenderli per la gola, quindi dargli i migliori cibi, i migliori vini e istruirli. E voi pensate, uomini che erano cresciuti secondo le dottrine dell'Antico Testamento, con la Torah tutto il giorno, conoscevano la legge molto bene, vengono presi, strappati dal proprio territorio e portati davanti al re più potente della storia, mangiano bene, stanno bene e tutto quello che sembrava distruzione a un certo punto sembra un paradiso. E guardate, questo è quello che succede nel mondo, eh? Quello che succede intorno a noi, so che è brutto dire mondo, ma è per farsi capire, è quello che succede attorno a noi. Tutto ciò che sembra negativo ci viene fatto passare come un qualcosa di buono e positivo. Le nostre menti cominciano piano piano a modificare il pensiero. E il grido che voglio farvi stamani, attenzione, attenzione, non facciamoci contaminare. Questo non vuol dire che dobbiamo camminare da esiliati assolutamente. E questi uomini infatti non dissero, no, noi non staremo mai alla presenza del re, non staremo mai al banchetto del re, ma dicono, no, noi staremo a Babilonia, ma non diventeremo babilonesi. Noi staremo a Babilonia ma rimarremo israeliti. E guardate cosa succede, versetti 6 e 7, questi sono versetti che a me mi hanno fatto tremare. Versetti 6 e 7, tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misaele e Azaria. Bene, fermiamoci un attimo. 4 uomini, adolescenti, circa 15-16 anni. E voglio dirvi, voglio raccontarvi quanto è importante il nome nella cultura ebraica, lo sapete? Nella cultura ebraica nasce una creatura, un figlio, una figlia, e il nome che gli diamo è l'impronta della sua identità, della sua anima. E qualche maestro rabbino nel Talmud scrive che è l'impronta che daremo per la sua intera esistenza e toccherà la sua anima. Quindi pensate il peso di questi nomi. Daniele, sapete cosa significa? Dio è giudice. Quindi il primo uomo che si prendono aveva un'impronta nell'anima che dichiarava che l'unico giusto era Dio. Il secondo tizio era Anania, che significa Yahweh è pieno di grazia. Cioè stava gridando il suo nome, la sua anima, diceva anche se tutto è distrutto Dio mi farà grazia. Il terzo nome è Misael, chi è come Dio. Il terzo ragazzo, la sua anima, la sua impronta era chi è come Dio, nessuno è come il Signore. E il quarto ragazzo, Azaria, Yahweh aiuta, Yahweh ha aiutato. E guardate cosa succede nei versetti dopo. Il capo degli eunuchi gli diede loro altri nomi. Mamma mia. La prima cosa che dovettero affrontare questi 4 giovani era il cambiamento totale della loro identità. E guardate i nomi che gli danno. Il primo nome per Daniele è Baltasar, che significa Bel protegge la sua vita. Bel era una divinità di Nabucodonosor, amica dei babilonesi, era uno dei migliori, il numero uno era. Bel protegge la sua vita. Quindi da Dio è giusto e giudice a la tua vita verrà protetta da un'altra divinità. Il secondo nome, che era di Anania, venne trasformato in Sadrach. Acu è esaltato. Da Yahweh pieno di grazia a un'altra divinità è esaltata. Il terzo nome, Mesach, chi è come Acu? Vi ricordate chi era l'altro nome? Chi è come Dio? Cioè, il terzo tipo era quello più sfortunato. Da Misael, chi è come Dio, a Mesach, chi è come Acu? Penso a Acu è un'altra divinità. Scusa, era la divinità famosissima anche in quel tempo, era Acu, Bel e Nebo erano le tre divinità dominanti tra i babilonesi. E chi è come Acu? Pensate, Misael, penso, mamma mia, però, insomma, poteva andare meglio a me. E il quarto nome, che era Azaria, Abednego, che voleva dire Yahweh aiuta, viene trasformato in servo e schiavo di Nebo. Ora, pensate questa storia come inizia. Distruzione, deportazione, ti infiltro in testa nuove nozioni, nuove formazioni, ti cambio l'identità. Beh, insomma, non male. E vedete, qui c'è un qualcosa di molto particolare, perché tutto questo è quello che succede anche pochi anni dopo con Gesù. Non appena Gesù fu battezzato, vi ricordate quel bellissimo momento? Si vede nei film, scende nel Giordano, poi si tira su, si apre il cielo, scende una colomba, si legge nella parola che Dio gli dice: ecco il mio figlio, il mio diletto figlio del quale mi sono compiaciuto. E fin qui tutto bene. Il cielo grida verso il figlio e lo conferma. Se voi andate avanti nella storia, siamo in Matteo, in tre versetti dopo, Gesù viene proiettato, vi ricordate, nel deserto. La prima cosa che dice Satana qual è? Vi ricordate? Se tu sei il figlio di Dio. Mamma mia. Guardate, questo è un grido che voglio farvi alla vostra identità, alla nostra identità. Non ce la facciamo derubare da nessuno. Noi siamo figli di Dio. Tu sei figlio di Dio, il tuo nome è scritto nel libro della vita. Se Cristo è Signore della tua vita, non ti fare derubare della tua identità, che nessuno derubi la tua identità, né chi ti costruisce una mente nuova fuori, né da chi ti è vicino, né dalle situazioni, né dalle preoccupazioni. Tu sei figlio di Dio. Forse potranno pensare altro, di poter distruggere la tua identità, di poter distruggere la tua anima, ma sii fermo, non ti far contaminare, non scendere a compromessi. Questi ragazzi, la storia continua, si arriva al versetti 8 e 10. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E questi disse a Daniele: io temo il re, e il mio signore ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se dovesse vedere le vostre facce più magre di quelle degli altri giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia vita. E qui c'è un dettaglio in questo versetto che è meraviglioso. Guardate dove decide Daniele. Daniele decide nel suo cuore. Wow, non c'era nessuno che lo stava influenzando, non c'era un buon predicatore, non c'era un versetto, non c'era, era il suo cuore. E quando gli ebrei parlano di cuore, parlano del contenitore dell'anima, quella che viene definita la psiche, lì dove nascono i pensieri, lì dove c'è spesso contaminazione da fuori. E sapete, per non avere l'anima contaminata è necessario che sia lo Spirito Santo a entrare nella nostra anima, perché se entra dal corpo la contaminazione, la nostra anima seguirà i desideri della carne. Se invece viene contaminata dallo spirito, quindi l'azione è contraria, arriva dal cielo, arriva nella nostra anima, la contaminazione spirituale, santa. E allora così Daniele poté scrivere e dire: decisi in cuor mio di non contaminarmi. Quindi non sarà nessuna influenza esterna, ma arriverà dal cielo l'unica giusta influenza. Daniele decise di fare questo digiuno. Ora qualcuno simula, emula il digiuno di Daniele con 10 giorni, solo legumi. Ora non soffermiamoci su questo. È abbastanza simpatica come cosa. Però Daniele, sapete perché decise di fare così? Non è che disse: ok, ora aspetta, facciamo così, sta roba io non la voglio, io mi mangio le mie cosine, che sono un po' problematico di stomaco, così... tipo me, dice così, sono a posto. No, sapete, lui conosceva molto bene la parola. Esodo 34:5 diceva: non contaminatevi con niente che è stato sacrificato ad altre divinità. E Daniele sapeva molto bene che Nabucodonosor, ogni volta che portava i cibi davanti alla tavola del re, erano stati tutti quanti sacrificati verso un'altra divinità. Allora diceva: io in cuor mio non mi contamino. E questo è il grido che vorrei fare alla Chiesa stamani: non contaminiamoci. Decidiamo in cuor nostro di farci solamente influenzare dallo Spirito Santo di Dio. La storia continua. Inizia la prova. Versetti 11 e 14. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misa e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, perché doveva durare 3 anni. Per 10 giorni, facciamo così, per solo 10 giorni tu prova, mettimi alla prova. E in seguito confronterai il nostro aspetto con quelli dei giovani che mangiano i cibi del re e regalerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano un migliore aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Wow! Questi con legumi e verdure erano più belli di quelli che mangiavano vino e bistecche. Qui c'è i nutrizionisti, impazziscano su questi versi. Pensate che bellezza. E l'aspetto si legge che era più vigoroso, erano più belli. Wow. E sapete perché erano più belli e più vigorosi? Perché avevano deciso di seguire la volontà del loro Signore. Ecco perché. Non perché i legumi si fanno bene, però, insomma, non per quello, ma perché avevano deciso di non contaminarsi col mondo, con quello che li circondava. E l'eunuco li guarda e dice: Maria, ma siete più belli degli altri. E se erano più belli degli altri doveva essere evidente, giusto? Perché ora se voi guardate due, uno un po' meglio, uno un po' peggio, giusto? Li abbiamo presi tutti belli. Dice: no, era evidente. L'eunuco si stropicciava gli occhi e diceva: mamma mia, avete un aspetto meraviglioso. E sapete, questa era, no, voglio risottolineare la situazione che stavano vivendo questi ragazzi, perché a volte noi leggiamo le pagine della Bibbia, le leggiamo veloci e diciamo: wow, bello, sì, fantastico, bella storia. Ora, questi erano ragazzi che erano stati strappati dalla loro terra. Sapete, Israele e gli ebrei avevano 3 promesse salde nel loro cuore, sapete? Se c'erano 3 promesse, quelli erano fisse, cioè il Signore aveva promesso la terra promessa, giusto? Quindi Israele con tutta quella bellezza, miele, latte che scorreva, giusto? Quella era la prima promessa. La seconda promessa era il Tempio, giusto? Il Tempio dove si manifestava la gloria di Dio. Se io volevo parlare con Dio, andavo nel Tempio. Nel cortile c'era tutto l'altare di bronzo, la conca di rame, tutto quello che conosciamo. Luogo santo, luogo santissimo, l'altare. Era una promessa. Io mi manifesterò in quel luogo, diceva Dio. E la terza promessa è la progenie, vi ricordate ad Abramo? Ad Abramo dice: voi ci sarà una progenie infinita che non finirà mai. Ora, questi ragazzi stavano vivendo senza la terra promessa, col tempio distrutto, deportati, senza più futuro. E questi ragazzi, pensate, senza più le 3 promesse cardine della loro vita, decidono ugualmente di non contaminarsi. Noi a volte, quando preghiamo, non arriva la risposta dopo 10 minuti, boom, depressione. Ci diamo da fare per sistemare le situazioni secondo la nostra volontà, i nostri pensieri, quello che è giusto secondo noi. Dopo quanto? Dopo 10 giorni, dopo un anno, dopo 2 anni non ce la facciamo più, giustamente, siamo abbattuti, siamo tristi e decidiamo di rimboccarci le maniche e facciamo secondo la nostra volontà. Attenzione, sto vedendo chiese che si distruggano per questi motivi, quando non lasciamo spazio e tempo a Dio di operare. Attenzione, tu rimani fermo, al resto ci pensa Dio. Rimani fermo nella tua condizione, nella tua posizione, con mille domande, con mille dubbi, con mille incertezze, sì, ok, con le lacrime, ok, ma rimani fermo, non ti contaminare, non scendere a compromessi. Dio si sta muovendo, Dio si muove. Lo stesso Daniele, si legge che da quando si mise in cuor suo, pochi capitoli dopo, di non scendere, di entrare alla presenza di Dio per 21 giorni, l'angelo partì e dovette combattere contro potenze celesti per arrivare a portare la risposta. Cioè il mondo spirituale si muove, a volte non sappiamo quello che succede, ma attendi la tua posizione. La storia va alla conclusione. Verso 15 e 20. Verso 15, alla fine dei 10 giorni, ok, scusa. 17. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di sogni. Il tipo a cui gli era stato cambiato il nome, Daniele, in Bel proteggerà la tua vita, Dio l'aveva ricompensato per la sua posizione, dandogli capacità di comprendere ogni scrittura, ogni situazione e di interpretare sogni. Dio ricompensa. Fratelli, Dio ricompensa. Dio ricompenserà la tua posizione ferma, il tuo non contaminarti, Dio lo ricompenserà. Versetto 20. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiore a tutti i magi e astrologi. 10 giorni di prova, 10 volte superiori agli altri. Wow! Tu non sai qual è il piano che Dio ha per la tua vita, però ti prego, afferra e credi nel disegno finale. No, in quello che stai vivendo oggi. Credi nel disegno finale che Dio sta disegnando per la tua vita. E la storia finisce con un versetto meraviglioso. Daniele, guardate, versetto 21. Daniele continuò così fino alla fine dei suoi giorni. Wow! Fino al primo anno del re Ciro. Sapete quanti anni sono? 75 anni. Daniele continuò così per 75 anni. Noi facciamo fatica a fare 10 giorni così. 75 anni senza contaminarsi. 75 anni stando nel paese più ricco e più bello dell'epoca. Babilonia era il paese più bello, più prospero, lui era alla corte del re, poteva fare qualsiasi cosa, donne, bistecche, tutto c'aveva. Wi-Fi, ogni cosa c'aveva. Dice, no, io non mi contamino. Continuò così, ed è meravigliosa questa cosa. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. E questo è l'invito, fratelli, lo so che a volte ci mancano quelle promesse, sembra che non si realizzano. Il tempio era distrutto, la terra non c'era più, non avevamo più la terra promessa. La progenie era sparsa, ogni promessa era decaduta, non c'era più speranza. Però Daniele aveva nel cuore le parole di Geremia. Ci sarebbe stato un ritorno nella terra. Ci sarebbe stata una riconquista del territorio. Ci sarebbe stata una ricostruzione del tempio. Quella progenie sarebbe cresciuta e avrebbe portato la buona notizia a tutti quanti. Daniele l'aveva bello chiaro nel cuore. Allora, forse il disegno che c'è oggi nella tua vita è una tragedia, forse non torna niente, forse le promesse sono decadute, forse non torna più nulla, ma aspetta il disegno finale. È fedele il Signore. A volte è incomprensibile, ma è fedele. A volte non capiamo, ma è fedele. Sapete, c'è un versetto nella parola, Romani 5, dice: l'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza. E l'esperienza? Speranza. E poco dopo lo scrittore dice: e noi speriamo in chi non delude. Wow! Quindi non ti preoccupare, forse l'afflizione è troppo grossa, ma stai sereno. Noi speriamo in chi non delude. Questo è il mio Signore, il mio Dio. Dobbiamo alzarci in piedi? Vorrei pregare.